Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro I pilastri del successo. L'autobiografia di Andrew Carnegie è un volume autobiografico che unisce il racconto della vita di Carnegie al saggio Il Vangelo della ricchezza. Il libro ricostruisce la traiettoria di un emigrato scozzese partito in condizioni di povertà e diventato uno dei maggiori industriali dell'età moderna, offrendo al tempo stesso una riflessione sulla responsabilità sociale della ricchezza, più che una semplice memoria personale. Il testo è anche un documento storico sulla crescita dell'industria siderurgica negli Stati Uniti e sulle idee che Carnegie considerava decisive per costruire risultati duraturi. Il suo interesse principale sta nel mostrare come disciplina, organizzazione, capacità di cogliere opportunità e attenzione alla qualità abbiano sostenuto la sua ascesa. Accanto alla dimensione imprenditoriale, emerge una visione etica che lega il successo economico al dovere della redistribuzione e del beneficio pubblico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla povertà in Scozia alla costruzione di un impero industriale. Il nucleo narrativo del libro è la trasformazione di Andrew Carnegie da ragazzo, povero emigrato dalla Scozia a protagonista dell'industria americana. Questa traiettoria non è presentata come una leggenda astratta, ma come una sequenza di lavori, apprendistati, incontri e scelte che mostrano come la mobilità sociale fosse possibile nell'America dell'Ottocento. La forza del testo sta nel collegare l'ascesa personale ai cambiamenti economici del tempo ferrovie, telegrafo, acciaio e grandi investimenti industriali. Carnegie non si limita a raccontare il proprio arricchimento. Mostra come abbia imparato a leggere contesti e opportunità, adattando competenze e ambizioni a un sistema in rapida trasformazione. In questo senso, l'autobiografia funziona anche come testimonianza di imprenditoria industriale, dove la fortuna non sostituisce la preparazione, ma si combina con capacità di osservazione, rischio calcolato e perseveranza. Secondo, i principi del successo come metodo operativo, non come retorica. Un elemento distintivo del libro è l'idea che il successo dipenda da principi concreti, non da un'immagine di fama o ricchezza in sé. Le sintesi del volume richiamano diversi pilastri ricorrenti: definire uno scopo, coltivare la disciplina, usare il pensiero organizzato, imparare dalla sconfitta, controllare l'attenzione e cooperare con gli altri. Questi elementi non vengono proposti come slogan motivazionali, ma come una grammatica del lavoro e delle decisioni. Carnegie insiste sulla necessità di precisione, continuità e selezione delle priorità, aspetti che spiegano la sua efficacia nel coordinare imprese complesse. Anche il richiamo alla qualità come fondamento dell'azienda manifatturiera va letto in questa prospettiva. Il risultato economico dipende dalla solidità dei processi, non solo dall'energia individuale. Il libro è quindi utile perché trasforma l'esperienza biografica in un insieme di criteri applicabili all'organizzazione del tempo, delle persone e delle risorse. Terzo, il Vangelo della ricchezza e la responsabilità morale del denaro. La presenza di Il Vangelo della ricchezza rende il volume più complesso di una semplice autobiografia di successo. Carnegie difende l'idea che chi accumula grandi ricchezze abbia anche il dovere di restituirle alla società in forme utili e pubbliche. Questa posizione non equivale a una critica del capitalismo, ma a una sua correzione morale. Il denaro non deve essere solo accumulazione privata, bensì strumento di beneficio collettivo. In questa visione si comprende meglio la sua attività filantropica, dalle biblioteche alla Carnegie Hall, fino alla Carnegie Mellon University. Il libro mette quindi in relazione ricchezza e responsabilità. mostrando come Carnegie cercasse di legittimare il proprio successo attraverso un uso sociale del capitale. Per il lettore contemporaneo questo aspetto è importante perché introduce una domanda ancora attuale. Quale rapporto dovrebbe esistere tra profitto, potere economico e utilità pubblica? Il testo offre una risposta precisa e storicamente influente, che ha inciso anche sulla cultura della filantropia moderna. Quarto, la lezione manageriale qualità, organizzazione e attenzione alle opportunità, oltre alla dimensione morale. Il libro contiene indicazioni concrete sul modo in cui Carnegie concepiva l'impresa. Tra le idee più rilevanti c'è la centralità della qualità come base di ogni azienda manifatturiera, principio che rivela una mentalità orientata alla reputazione, all'affidabilità e alla continuità produttiva. A questo si aggiungono organizzazione del lavoro, uso razionale del tempo, coordinamento delle energie individuali e capacità di selezionare i collaboratori giusti. Carnegie appare meno come un eroe solitario e più come un costruttore di sistemi, capace di fare in modo che l'efficacia personale diventasse efficacia collettiva. Il libro mostra anche la sua attitudine a riconoscere opportunità in circostanze diverse, senza confondere l'adattamento con l'improvvisazione. Da qui deriva il valore del volume per chi studia impresa e management non offre formule astratte, ma una visione storicamente concreta di come si costruisce un'organizzazione competitiva in un settore ad alta intensità di capitale e di competenza. Infine, un testo ibrido tra autobiografia, memoria industriale e manuale etico. I pilastri del successo si distingue da molte altre biografie di imprenditori, perché non si limita a narrare una carriera, ma intreccia memoria personale, riflessione economica e proposta etica. Questo carattere ibrido spiega anche le reazioni contrastanti dei lettori: per alcuni è una testimonianza affascinante, per altri un testo denso, pieno di dettagli familiari e meno lineare di un classico libro di autoaiuto. Proprio questa ampiezza, però, ne costituisce il valore specifico. Il lettore non trova soltanto l'immagine semplificata del self-made man, ma un uomo reale, immerso nella storia sociale del suo tempo, con le sue relazioni, i suoi interessi e le sue convinzioni sulla ricchezza. Il volume è adatto a chi cerca un'opera utile, sia sul piano biografico, sia su quello concettuale, interessati alla storia industriale, alla filosofia della filantropia e alle origini di alcune idee che avrebbero influenzato Napoleon Hill. Rispetto a libri motivazionali più rapidi, offre una prospettiva più ampia e meno schematicamente celebrativa. In conclusione, questo libro è indicato per lettori interessati alla storia dell'industria, all'imprenditoria, alla filantropia e alle origini culturali delle idee sul successo personale. È particolarmente utile per chi vuole capire come un grande accumulo di ricchezza sia stato interpretato, giustificato e in parte trasformato in responsabilità sociale da uno dei più influenti industriali dell'età moderna. Dal punto di vista pratico, offre spunti su disciplina, organizzazione, qualità del lavoro, gestione delle priorità e capacità di apprendere dalle difficoltà. Dal punto di vista intellettuale, aiuta a leggere il capitalismo ottocentesco non solo come sistema economico, ma come insieme di valori, ambizioni e tensioni morali. Rispetto a biografie più lineari o a manuali motivazionali più sintetici, si distingue perché unisce racconto personale e saggio etico, mostrando sia la costruzione concreta di un impero, sia la riflessione su come usare la ricchezza. È quindi un testo più storico e più problematico di molti libri simili, ma anche più ricco di contesto e di significato. Se vuoi supportare Andrew Carnegie, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!